Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, bentrovati. L'accento latinoamericano di Papa Francesco ci riporta volentieri a volgere occhio e orecchio alle vicende delle chiese del continente, appunto, latinoamericano. È da credere, che sia stato proprio questo l'intento dello Spirito, indicare alla vecchia Europa, stanca un po' di tutto, disaffezionata alla fede, questa Europa vecchia, oltre che antica, indicarle, dicevo, nuovi mondi in cui la testimonianza cristiana è più viva e più feconda. E a proposito di testimoni, cioè di martiri, ieri 24 marzo, giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri. I missionari martiri sono coloro che hanno appunto sacrificato la propria vita proclamando Cristo, il Vangelo, fino alle estreme conseguenze. E sono appunto coloro che si ricollegano, se vogliamo, alla vitalità, alla forza testimoniale appunto della Chiesa degli Esordi, e a loro viene dedicata ogni anno, appunto ogni 24 marzo, una giornata di preghiera. Data non casuale perché il 24 marzo del 1980, 33 anni fa, veniva assassinato Monsignor Oscar Arnulfo Romero, proprio per rimanere, no, in ambito latinoamericano. Era l'arcivescovo di San Salvador e fu ucciso proprio mentre celebrava l'Eucarestia. La sua era in realtà una morte annunciata. Da 3 anni si era trasformato in una voce di denuncia contro l'oppressione del governo militare ed era un po' il punto di riferimento per chi volesse capire che cosa davvero stesse succedendo in quel martoriato paese del Centro America. E El Salvador vedrà pochi anni dopo il martirio di Romero un altro martirio, quello di Ignazio Elacuría, un gesuita, ovviamente anche lui missionario, teologo, che fu ucciso nel 1989 insieme ad altre 7 persone nella Università Centroamericana José Simeón Cañas, di cui era il rettore. Bene, a queste due importanti figure sono dedicati i libri di cui vorrei parlarvi oggi, entrambi editi dalla Edizioni Paoline, di Alberto Vitali, Oscar Arnulfo Romero, Pastore di Agnelli e Lupi, e di Emanuele Maspoli, Ignazio Elacuría e i Martiri di San Salvador. Alberto Vitali è prete della diocesi di Milano. Dopo 2 esperienze di pastorale giovanile come vicario parrocchiale nella periferia milanese, ha rivestito diversi incarichi in Pax Christi Italia. Attualmente è segretario del Centro Studi Economico-Sociali per la Pace, nello stesso movimento, delegato dell'area internazionale per El Salvador e referente del progetto Conflitti Dimenticati, che Pax Christi Italia realizza insieme alla Caritas Italiana. Don Alberto Vitali è in linea con noi da Milano. Allora, Don Alberto, due singolari coincidenze, l'accento latino e l'attenzione per i poveri tra Oscar Romero e Papa Francesco.
Assolutamente sì, sono la prima cosa che ha colpito, credo, un po' tutti i latinoamericani. Io quella sera li ho visti immediatamente, anche perché sono cappellano della comunità latinoamericana a Milano, e chiaramente a livello più popolare le prime cose che hanno colpito sono state proprio l'atteggiamento, l'accento, ma direi soprattutto l'atteggiamento, il modo di porsi, lo stile proprio latinoamericano. E quello che invece ha colpito molto più le persone, in qualche modo un po' più impegnate, è proprio questo riferimento ai poveri. Ieri abbiamo celebrato l'anniversario di Monsignor Romero, erano 33 anni dal martirio, e riprendendo l'opzione preferenziale per i poveri fatta dalle chiese latinoamericane a Puebla e poi fatta proprio anche da Monsignor Romero, ci siamo detti che in qualche modo l'abbiamo ritrovata perfettamente nelle parole e nei primi gesti di Magistero del Papa.
Lei come si è avvicinato a questa figura? Abbiamo detto che lei è impegnato in Pax Christi.
Sì, mi sono avvicinato praticamente il giorno che è stato ucciso Monsignor Romero, nel senso che ero adolescente, frequentavo gli ambienti della parrocchia, il nostro don ci aveva presentato questa figura. L'anno successivo, quando è uscito il primo libro in Italia, Oscar Arnulfo Romero, un vescovo fatto popolo di Don Abramo Levi della diocesi di Como, mi aveva regalato questo libretto che mi ha folgorato, e praticamente sono 33 anni che studio la figura di Monsignor Romero. Questo poi ha avuto appunto delle conseguenze anche molto pratiche nella mia vita, perché mi ha portato a interessarmi del Centro America, del Salvador. È stato quello il trampolino di lancio per incontrare, tramite la figura di Don Samuel Ruiz, vescovo del Chiapas, che in quel momento era presidente internazionale dei gruppi Oscar Romero, che mi ha permesso di incontrare Pas Christi allora, e poi tramite tutta una serie di cose arrivare adesso ad essere responsabile della pastorale dei migranti.
Studiare per tanti anni una stessa figura, perché così impegnata e così significativa per la storia della Chiesa, appunto nell'America Latina, per la storia della Chiesa universale, comporta poter scoprire sempre aspetti nuovi di questa personalità e di questa vicenda.
Sì, anche perché è una figura estremamente complessa. Il pericolo parlare di Monsignor Romero è sempre quello di darne delle letture molto unilaterali, parziali. Infatti quando poi le Paoline mi hanno chiesto di scrivere la biografia che ho scritto 3 anni fa, ho fatto abbastanza resistenza, perché ero preoccupato di questa cosa, nel senso che è facile tirarlo un po' per la giacca da una parte o dall'altra.
Monsignor Romero, il rischio che incombe un po' quello della teologia della liberazione, no? Poi sempre un po' in agguato di dare un'interpretazione un po' anche estrema in quel senso lì.
Ma direi di no, anche su questo ci sarebbe molto da discutere, nel senso che Monsignor Romero, cioè parlare di teologia della liberazione onestamente vuol dire parlare di tutto e parlare di niente, nel senso che in America Latina ci sono state diverse teologie della liberazione. Nel caso concreto del Salvador aveva il volto particolare di Ignazio Iacuria, di John Sobrino e degli altri gesuiti che poi sono stati uccisi nel massacro del Lucca, e queste erano persone con cui Monsignor Romero assolutamente collaborava, anzi erano i suoi più stretti collaboratori. Per cui se da una parte io ad esempio non mi ritrovo in quelle posizioni che dicono che Romero fosse contrario alla teologia della liberazione, perché vuol dire non conoscere il dato storico, dall'altra non si può neanche presentare un Romero che abbia appoggiato alcune frange estreme di alcuni personaggi che si sono richiamati alla teologia della liberazione per in realtà giustificare altre scelte che erano di carattere più rivoluzionario, politico. Chi conosce un po' la teologia della liberazione sa che è fatta da diversi teologi che in qualche volta neanche si citano tra di loro, che sono molto differenti.
Sì, ci sono sfumature, attenzioni e sensibilità diverse, evidentemente.
Lo stesso fondatore della teologia della liberazione, vale a dire Gustavo Gutierrez, dice che lui non l'ha fondata perché non esiste una scuola teologica che si chiama teologia della liberazione, ma è piuttosto un'ispirazione.
Comunque la storia di Monsignor Romero si lega strettissimamente con appunto le vicende del suo paese, che sono ancora irrisolte dai suoi anni, e lei lo scrive appunto soprattutto nell'introduzione. Lei scrive una frase emblematica: comprese di essere giunto a un bivio, Monsignor Romero, cambiare per non cambiare. Sembra una frase gattopardesca in realtà, no? Ci vuole spiegare questo aspetto?
Cambiare per non cambiare, ma rispetto alla fedeltà nei confronti di Dio, ed è questa la complessità di Monsignor Romero, nel senso che Romero fin da giovane, in qualsiasi momento della sua vita, sia quando ha assunto le posizioni più, che potremmo definire in qualche modo più reazionarie, nel momento in cui da vescovo ausiliare di San Salvatore era amico dell'oligarchia, al momento in cui invece ha assunto le posizioni estremamente contrarie, fino al punto che si è lasciato ammazzare per questo, Romero è sempre stato fedele a Dio, ha sempre avuto la preoccupazione di essere fedele al proprio ministero, per cui nel momento in cui si è reso, aperto gli occhi, nel momento in cui si è reso conto di non aver visto la realtà fino a quel momento, ha cambiato l'atteggiamento esteriore, ma in realtà per non cambiare quello interiore, cioè nel momento in cui si è reso conto appunto di essere arrivato a un bivio, per poter continuare ad essere in coscienza fedele a Dio doveva assolutamente cambiare il proprio modo di agire, ed è questo che lo fa una figura complessa e che se non ci si sta molto attenti si rischia di, in qualche modo, anche di banalizzare.
Leggiamo un passo dall'ultimo, da una delle pagine conclusive della biografia di Alberto Vitali dedicata a Monsignor Oscar Romero. e sorse l'alba del 24 marzo. Come ogni giorno, Romero si recò anzitutto a pregare nella chiesetta dell'Ospitalito, poi andò a fare colazione con le suore. Queste gli chiesero scherzosamente di portarle con lui perché dalla talare bianca che indossava avevano capito che era diretto al mare. Altrettanto scherzosamente lui rispose con una citazione evangelica che al solo ricordo avrebbe emozionato le suore: dove vado io, voi non potete venire. Era la frase con cui nel Vangelo di Giovanni Gesù si rivolge ai giudei alludendo alla propria morte. Passò quindi in curia per consultare l'agenda, per salutare i più stretti collaboratori. Poi andò al mare in compagnia di alcuni sacerdoti dell'Opus Dei, fra cui il suo futuro successore come arcivescovo di San Salvador, per una mattinata di studio, di riposo. Nel pomeriggio tornò a San Salvador, passò da casa per una doccia e andò dal medico per farsi curare un piccolo dolore all'udito. Uscito di là verso le 16:30 si diresse a Santa Tecla, casa dei gesuiti, dove risiedeva il suo confessore, che salutò con una battuta altrettanto inconsapevolmente profetica di quella del mattino: «Vengo, padre, perché voglio essere pulito davanti a Dio». Rientrò infine all'Ospitalito, dove aveva promesso di celebrare una messa di suffragio nel primo anniversario della mamma di un amico giornalista. Jorge Pinto, il cui settimanale El Independiente aveva subito un attentato poche settimane prima. Arrivando trovò le suore agitate perché dal mattino era stato un susseguirsi di telefonate intimidatorie a causa dell'omelia del giorno prima, intercalate da altre che lo consigliavano di non celebrare quella messa, pubblicizzata con troppo risalto su tutti i giornali del mattino. Il solito macabro rito dell'annunzio previa esecuzione. Lo pregarono quindi di non celebrare. Romero rimase perplesso, ma in cuor suo sapeva bene che, per quanto rischioso, per niente al mondo avrebbe mai rinunciato a celebrare una messa. Si limitò quindi a rassicurare le suore, promettendo loro che avrebbe fatto presto, e la messa iniziò puntualmente alle 18. Per una consuetudine un po' enfatica, in El Salvador quanti possono permetterselo commissionano servizi fotografici non soltanto in occasione di matrimoni o prime comunioni, ma anche dei funerali. Così, pur trattandosi di una semplice messa di suffragio, essendo del mestiere, i parenti della defunta fecero venire un fotografo che registrò anche l'omelia, lasciandoci così una testimonianza acustica delle sue ultime parole, seguite dallo sparo e le foto del martirio. Per il resto la celebrazione fu molto semplice, quasi familiare. Oltre ai parenti erano presenti le suore e alcuni ammalati. Dopo il Vangelo Romero parlò dell'esempio lasciato dalla defunta, della speranza nella vita eterna. In quel mentre un veicolo di colore rosso, con a bordo alcuni individui, varcò l'ingresso dell'ospedale, risalì il vialetto oltrepassando la sua abitazione, arrivò nel cortile sovrastante, fece una piccola inversione e si posizionò di fronte al portone della chiesa, dove l'arcivescovo stava terminando la breve omelia con queste parole: «Questa Eucaristia è precisamente un atto di fede. Con fede cristiana sappiamo che in questo momento l'ostia di frumento si trasforma nel corpo del Signore, che si offrì per la salvezza del mondo, e che in questo calice il vino si trasforma nel sangue che fu il prezzo della salvezza, che questo corpo immolato e questo sangue sacrificato per gli uomini ci sostengano per dare anche noi il nostro corpo e il nostro sangue alla sofferenza e al dolore, come Cristo, non per sé, ma per offrire concetti di giustizia e di pace al nostro popolo. Uniamoci quindi intimamente con fede e speranza a questo momento di preghiera per la signora Sarita e per noi stessi». Passarono pochissimi secondi nei quali l'arcivescovo, già al centro dell'altare, si chinò. Fu una reazione istintiva, avendo visto egli all'esterno della piccola chiesa il sicario, o lo fece per stendere il corporale nell'atto dell'offertorio. Di fatto, quello divenne il suo offertorio, perché uno sparo risuonò immediatamente. Mancavano pochi minuti alle 18:30. Romero cadde tra l'altare e il tabernacolo in una pozza di sangue ai piedi del grande crocifisso. Una sola pallottola calibro 22, ma a frammentazione, è entrata all'altezza del cuore, gli si conficcò in una costola, provocandogli un'emorragia interna. A nulla valse la corsa all'ospedale in cui si prodigarono i presenti. Sarebbe morto poco dopo l'arrivo alla policlinica salvadoregna. Come qualcuno avrebbe giustamente osservato nella bimillenaria storia della Chiesa, era il secondo arcivescovo a essere ucciso sull'altare. Il primo fu Thomas Becket, assassinato dai sicari di Enrico II nella cattedrale di Canterbury. Per aver difeso i diritti della chiesa, l'altro era appunto lui, Romero, ucciso nella cappella d'un ospedale per aver difeso i diritti dei poveri, la chiesa più vera. Subito la notizia si sparse e il cuore di El Salvador batté un 24 marzo di agonia, come avrebbe cantato in un poema il vescovo brasiliano Pedro Casal d'Aliga. Incredulità, dolore, rabbia, disperazione, ma anche gioia si diffusero in ogni angolo del paese. Sì, anche gioia, perché quando l'agnello è immolato, i lupi fanno festa. E così, quella sera, alcune signore bene della capitale organizzarono una festa nella colonia di San Benito, con musiche e danze. Invitato d'onore fu il maggiore Roberto da Buisson. Altri invece decisero di festeggiare in maniera più macabra. Due giorni dopo, in tre fazioni di Ciudad Barrios, la Guardia Nazionale della caserma di Chapeltique e gli squadroni della morte locali sequestrarono e assassinarono 9 ragazzi, facendoli ritrovare sparsi sui monti, senza alcun altro apparente motivo se non quello di essere compaesani di Monsignor Romero. E così quella sera si ripeté una scena già vista 3 anni prima, nel giorno dell'elezione di Monsignor Romero. I ricchi festeggiarono e i poveri piangevano, ma i motivi si erano definitivamente rovesciati. Rincorrendo la differenza dei fusi orari, la notizia fece anche il giro del mondo. In Europa lo sapemmo il giorno dopo. La sera stessa invece arrivò negli Stati Uniti, dove il dottor Lara Broad aveva appena combattuto e perso l'ultima battaglia concordata con chi era diventato ormai anche il suo arcivescovo. Quel lunedì 24 marzo veniva discusso di fronte a un comitato della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti il rinnovo dell'aiuto militare del governo nordamericano al governo del Salvador. Ero a Washington quel giorno per comparire davanti al comitato quando mi giunse la notizia della sua morte. Ricordando la grande volontà di vivere che aveva Monsignor Romero, parlai a suo nome. Per nulla. Pochi giorni dopo, gli aiuti militari furono approvati a larga maggioranza. Le spoglie di Romero furono portate il mattino seguente nella Basilica del Sacro Cuore, in attesa che il blocco popolare rivoluzionario sgombrasse e pulisse la cattedrale. E mercoledì 26 marzo vennero traslate là da una processione di 5.000 persone. Iniziò allora un pellegrinaggio ininterrotto. Per 4 giorni, quasi tutto El Salvador passò davanti a quella bara. Questa era una delle pagine conclusive di Oscar Arnulfo Romero, Pastore di Agnelli e Lupi, di Alberto Vitali, in libreria per Edizioni Paoline. Don Alberto, la tragica attualità del martirio cristiano, ancora oggi, a oltre 2000 anni dalla venuta di Cristo. Sappiamo che in troppi paesi del mondo il martirio è ancora appunto un dato di fatto. Questo deve, a suo parere, a parere di pastore, rendere contenti noi cristiani o allarmarci. Proprio ieri, nella Messa delle Palme, Papa Francesco ha fatto una mirabile lezione di teologia nella sua omelia, affiancando gioia e croce.
Beh, credo che nel martirio si sintetizza bene proprio quello che è il paradosso cristiano. Il martirio non deve essere cercato, Gesù non ha cercato la croce, ha sperato fino all'ultimo di poterla evitare, però nel momento in cui è necessario appunto per restare fedeli a Dio, alla propria vocazione, al proprio ministero, è necessario affrontarlo e in qualche modo, forse proprio in questo sta l'eroicità del martirio cristiano, va affrontato con gioia. Per questo io sono abbastanza, diciamo, perplesso di fronte a come tante volte si parla del martirio anche al giorno d'oggi, che lo si parla. Se ne parla anche in ambienti cattolici con termini più di discriminazione, più che venga quasi più usato come bandiera per rivendicare atteggiamenti politici, scelte politiche, altre cose che hanno proprio poco a che fare col martirio, no? Il martirio in qualche modo va messo in conto, e va messo in conto, e forse siamo arrivati davvero a un momento della storia, paradossalmente direi grazie alla globalizzazione, che ci aiuterà a capire che il martirio non è semplicemente cristiano. Quello che è nato nel mondo è lo scontro tra la vita e la morte, questa è la grossa partita di cui ci parla anche il Vangelo di Giovanni. Chiunque si mette dalla parte della vita, detto in termini concreti e attuali diremmo, chiunque si mette dalla parte della difesa dei diritti umani, fosse semplicemente per un'ispirazione umanitaria, molto di più chiaramente per la propria fede cristiana, non può non mettere in conto lo scontro con le forze del sistema, che sono forze di morte, che si autodifendono in difesa dei propri interessi.
Con le forze del male, che sempre ieri Papa Francesco ha evocato, parlando apertamente proprio del diavolo, no?
Esattamente, è per questo che mi sembrava azzeccato l'accostamento iniziale che ha fatto da lei tra la figura di Monsignor Romero e quella di Papa Francesco.
Io ringrazio molto cordialmente Don Alberto Vitali, autore di Oscar Arnulfo Romero, Pastore di Agnelli e Lupi, il libro di cui abbiamo parlato oggi, Edizioni Paoline, un testo molto molto appropriato proprio all'inizio della Settimana Santa, vero Don Alberto?
Esatto, sì.
Grazie.
Ci aiuterà sicuramente a leggere il mistero di Gesù.
Il martirio per eccellenza.
Esatto.
Grazie, buon lavoro.
Grazie a lei, buona giornata.
Cari amici, vorrei segnalarvi altri due libri editi appunto dalle Edizioni Paoline, dedicati a questa, alla memoria di questi missionari. Ignazio e la Curia e i martiri di San Salvador, che si ricollega idealmente alla biografia di Monsignor Romero, a firma di Emanuele Maspoli, sempre per Edizioni Paoline, e anche un'altra importante figura del martirio cristiano contemporaneo, Shabazz Bhatt. Shabazz Bhatt era ministro per le minoranze del Pakistan e fu assassinato 2 anni fa, il 2 marzo del 2011, proprio per aver lottato per la libertà religiosa, per aver sostenuto il dialogo tra cristiani e musulmani, l'uguaglianza di tutti i popoli e soprattutto la pace. A Shabazz Bhatt, vita e martirio di un cristiano in Pakistan, a Shabazz Bhatt è dedicato appunto un altro volume Edizioni Paoline, Shabazz Bhatt, vita e martirio di un cristiano in Pakistan, di Roberto Zuccolini e Roberto Pietrolucci. Cari amici, vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticano.